Riprendiamo la seconda parte del pomeriggio. Se Peppe è d'accordo, possiamo iniziare subito con le domande o vuoi ancora aggiungere sul punto dell'atrofia del Vangelo qualche altra cosa? Bene, bene. Ora diamo ancora la parola a lui e poi passiamo con le domande.
Benissimo, permettetemi ancora una cosa che mi sembra molto importante sul Concilio e le ragioni per le quali il Concilio non ha dato il frutto che si doveva e si poteva aspettare. Parlo sul problema, ho detto che non si è risolto il problema della ipertrofia del potere. Io confesso che adesso il nuovo Papa dà segni di speranza. Soltanto segni in principio. Mancano le decisioni. Soprattutto le decisioni per il futuro, ma mi sento ottimista, mi sento bene e questo sarebbe motivo di una lunga conferenza di tutto quello che io ho potuto sapere, ma prescindendo, non è risolto il problema dell'ipertrofia del potere e dell'atrofia del Vangelo. E uno degli elementi più importanti che hanno avuto un influsso determinante in questo senso c'è stato il problema della liturgia. Come sapete, la Costituzione Christus Dominus, Christus Dominus, no? Sì, sulla liturgia, che è stato il primo argomento che è oggetto di discussione durante il Concilio. Io mi trovo in quel tempo a Roma, ero Sacrosantum Concilium sulla liturgia. Scusatemi. Io mi trovavo a Roma durante questo tempo studendo. Io facevo la mia laurea all'Università Gregoriana. Il tema era le discussioni sulla liturgia, ma erano le discussioni che hanno dato un frutto piccolino, quasi insignificante. La lingua, il latino, la lingua vernacola. Bene, finalmente si è riuscito contro quelli che difendevano il latino e che ancora difendono il latino. Ancora. Anche delle misure, la possibilità di celebrare di fronte al popolo, non con le spalle al popolo, e altri cambiamenti, ma cambiamenti superficiali. Non si ha affrontato il problema centrale, che si deve affrontare quando si studia questo problema. È il problema del fenomeno religioso che porta in se stesso il problema del rituale, perché la religione è un insieme dei riti, prima di tutto. E anche il problema del tabù. La religione porta in sé dei riti e delle proibizioni. Sono cose proibite, perché sono cose impure, cose profane, cose che, siccome sono impure, impurificano. Il rituale, se non si osserva, non produce il suo frutto, il suo risultato, la comunicazione della grazia di Dio, dell'incontro con Dio, tutto questo. Allora vorrei dire soltanto una parola sul problema più importante, a mio avviso, che è quello del rituale. Il rituale è un insieme di normatività, norme, precetti, proibizioni, tradotti in gesticolazioni, osservazioni, osservanze, scusatemi, che si devono osservare con precisione, in tal modo che se non si osservano con precisione non si produce il frutto. Allora, dal momento in cui il soggetto credente religioso assume questo in vita sua, il rituale ha il pericolo, è un pericolo non teorico, ma concreto, di costituirsi infine in se stesso. Perché se si osservano tutti i punti, i dettagli, tutti i particolari del rituale, allora produce il frutto. Se non si osservano, non produce il frutto. Dal momento che la persona assume, integra in sua vita questo come mediazione per il rapporto con Dio, a partire di questo momento l'ethos, cioè la etica, diviene esclusa, diviene emarginata. L'etica si separa della religione, la religione si costituisce come un insieme di rituali e sono dei grandi principi etici che restano emarginati. Questo non è una teoria, ma questa è la pratica, la praxis della vita. E questa è la spiegazione del fenomeno, per esempio, del fariseismo. I farisei erano osservanti del rituale, ma allo stesso tempo si credevano i migliori, pensavano da se stessi che erano gli eletti, disprezzavano gli altri, rubavano, volevano essere sempre i primi, pregavano in pubblico per essere ammirati da tutto il mondo e così via. Tutti gli argomenti per i quali Gesù ha avuto un confronto diretto e fortissimo, uno scontro, perché diventavano l'ipocrisia. L'ipocrisia era la distinzione specifica di quegli uomini, di quelli e di tutti quanti che nel mondo intero centrano la religione nel rituale. L'etica. Quindi il bios, la vita, la forma di vivere, i valori, l'onestità, la sincerità e soprattutto la bontà. Restano emarginati. Guardate che non ho detto il bene, ho detto la bontà. Il bene e il male sono dei concetti che non mi sono sospetti. Ancora il Nietzsche è un autore molto pericoloso, fate attenzione. Ma bisogna leggere il Nietzsche e superare questo pericolo. E il Nietzsche avverte e dice con molta ragione: il bene e il male, chi ha determinato cosa è il bene e cosa è il male? Quelli che hanno potere per fissare e definire cosa sta bene e cosa sta male. Invece, senz'altro, la bontà è un'altra cosa. Perché la bontà porta in sé necessariamente un rapporto. Non è un concetto, una realtà in sé stessa, ma è sempre un rapporto. E io ripeto sempre che la bontà si legge non negli occhi, ma nello sguardo della persona che si trova davanti a me. Se lei ha un atteggiamento di bontà, soltanto può sapere questo nello sguardo della persona con la quale lei condivide la vita. Se lei trova qualsiasi persona, immediatamente, prima di capire come sono gli occhi, lei percepisce se si ha davanti a sé uno sguardo di rispetto, uno sguardo di disprezzo, uno sguardo di avvicinanza, uno sguardo di allontanamento, uno sguardo di amicizia, uno sguardo di odio, uno sguardo di tenerezza. Papa Francesco ha detto: non avete paura alla bontà. Non avete paura alla tenerezza. Abbiamo paura alla bontà e alla tenerezza. E pensate quando il Vangelo dice, e ripete in diverse occasioni, che Gesù ha guardato a Pietro, ha guardato al giovane, ha guardato come era non gli occhi di Gesù, ma lo sguardo di Gesù. Attenzione, siamo in questo punto toccando il centro dell'atteggiamento cristiano. Perché se il Papa, i cardinali, i vescovi, i preti, i monaci, religiosi, religiose, i cristiani, se tutta questa gente fosse il popolo dello sguardo, della tenerezza, in tal modo di far sentirsi agli altri, e con questo sentimento di vicinanza, di prendere dal centro da noi il migliore che portiamo in noi stessi, allora il mondo non sarebbe come sta. Non sarebbe possibile tante sofferenze, tanta solitudine. Tanta amaritudine, amarezza, tanta tristizia, tanto odio, tanta ambizione, tanta menzogna. Ma il Concilio non ha risolto questo. Non ha studiato a fondo il problema del rito e del tabù. Perché sono delle cose che sentiamo che gli fanno male. Da dove prendono l'argomento, e dico sul serio, da dove prendono l'argomento che due persone dello stesso sesso non si possono sguardare con tenerezza? Da dove? E da dove si è appreso che questo è intrinsecamente perverso, o che questo è il frutto di una corruzione? Da dove? Com'è possibile che hanno fatto soffrire tante, tante persone? E continuano a farlo. Io mi domando, l'altro giorno a Siviglia, una donna di 90, quasi 94 anni, ma ha la testa abbastanza bene, mi sembra. Mi diceva, com'è possibile che ancora nel catechismo della Chiesa Cattolica si permette la pena di morte? La pena di morte. Gli stessi difensori della vita si autodenominano difensore della vita e permettono la pena di morte, o appartengono alla, non so come si dice questo agli Stati Uniti, questo del fusil, lo del fusil. Sì, no, ma c'è, sì. Sono i difensori delle armi. Sì, i difensori del fucile. Questo è permesso. E andano alla messa la domenica. E sono dei preti che non consentono a lasciare lavarsi le dita nell'angolo dell'altare, e appartengono alla stessa associazione. Ma com'è possibile questa, io direi, questa stravaganza, questa contraddizione? Perché il rituale ha un'altra caratteristica, lascia tranquilla la persona. Lascia in pace. E con una grande autostima. Mamma mia. Bene.
Una domanda.
Se io domanderei un favore, parlare piano, lentamente, per due ragioni, perché come avete udito il mio italiano non è molto sviluppato. E un'altra ragione che le mie orecchie sono sottosviluppate. Allora sì, si mescolano tutte due cose e parlate poco, io parlerò poco anche.
Allora, senza Paolo quale cristianesimo si poteva affermare?
Una eccellente domanda. Paolo ha portato due cose importantissime. Prima cosa, ha organizzato quello che Gesù non aveva organizzato. Gesù è morto e Il sconcerto c'è stato tale che tutti sono andati via. Soltanto restavano, secondo Marco, alla fine un gruppetto di donne di fronte alla croce. Dopo Giovanni parla della madre di Gesù e di Giovanni, ma questo non si sa se è veramente un racconto storico o una teologia narrativa, messa in un relato, un racconto. Allora Paolo ha organizzato. In assemblee, piccole assemblee, ha organizzato una rete di assemblee. Secondo, ha integrato il cristianesimo nella cultura dell'impero. Sono due cose senza le quali il cristianesimo forse non si sa, perché si possono fare ipotesi, ma forse potrebbe aver disparito. Dopo 10, 20, 30 anni, disparito. Quindi l'apporto di Paolo al cristianesimo c'è stato fondamentale. In questo senso Paolo ha portato anche una conoscenza della grazia, dello spirito, della fede, del peccato e così via. ha portato anche delle cose, per esempio, quando Paolo parla, è centrale nei Vangeli, nella teologia narrativa dei Vangeli, è centrale il regno di Dio. E Gesù spiega il regno di Dio. Pensate alle parabole. Invece, Paolo, quando parla del regno di Dio, è per mettere elenchi di peccati. Elenchi sono ben studiati, questi elenchi, sono stati presi della filosofia stoica. La filosofia stoica veniva dal secolo V prima di Cristo, di Pitagoras, Empedocles, e dopo, nel tempo di Gesù, il grande stoicismo imperiale, Seneca, Cicerone, questi grandi stoici di quel tempo, veramente, ma la personalità di Paolo c'è stato tale che ha, precisamente perché ha organizzato a partire dai rituali e di per incardinare il cristianesimo nella società dell'impero, ha dovuto pagare un tributo molto alto: la marginazione della donna, l'accettazione degli schiavi, la condannazione dell'omosessualità e l'ubbidienza all'imperatore. Questi quattro punti che sono molto importanti, vedete? Di ognuno di questi punti si potrebbe fare una settimana di discussione.
Sono qua. Volevo chiedere, Gesù non ha fondato una religione, non ha fondato chiese, Paolo invece ha fondato molte chiese e si dice che abbia fondato la religione cristiana senza aver conosciuto Gesù. Eppure Paolo dice diverse volte, molte volte, che ha avuto degli insegnamenti in comunità, chiamiamole cristiane, forse giudeo-elleniste. Come si può mettere d'accordo questo fatto che lui non ha conosciuto Gesù, però conosceva gli insegnamenti di Gesù?
Cioè, Paolo non ha conosciuto Gesù, ma ha conosciuto delle persone che avevano qualche informazione su Gesù, questo senz'altro. Per esempio, nella comunità di Antiochia eravano dei cristiani che sono venuti da Gerusalemme o dalla Galilea, e ha conosciuto, per esempio, quando Paolo fa il discorso bellissimo d'altra parte di spedita di addio dei preti a Efeso, dice quelle parole di Gesù che conosciamo per Paolo. e più felicità nel dare che nel ricevere. Per esempio, ma veramente le conoscenze che Paolo aveva di Gesù erano scarsissime, o almeno si conosceva altre cose, lui non dice. Anzi, nella seconda lettera ai Corinzi, mi pare sia nel capitolo secondo, Paolo arriva a dire: il Gesù secondo la carne non mi interessa, e se qualche volta mi ha interessato, adesso non mi interessa. Gli specialisti dicono che questo non è un rapporto con Gesù, ma è una forma di conoscenza, la conoscenza secondo la carne, la conoscenza puramente umana. Si può discutere questo, ma in ogni caso veramente questo fa difficoltà. È un studio molto accurato di Becker, un tedesco, un grosso libro, io ho letto lentamente, dove fa un elenco dei fatti della vita e degli insegnamenti di Gesù ai quali Paolo mai si riferisce. Paolo mai parla dei miracoli, delle guarigioni di Gesù. Paolo mai parla delle parabole di Gesù. Paolo mai... così via. Non vorrei estendermi. Ma la mia risposta è questa: che Paolo non ha conosciuto Gesù, ma ha conosciuto, senz'altro, senza dubbio, delle persone che hanno avuto rapporto con Gesù direttamente.
José, prima tu hai ricordato il Vangelo di Matteo e la distinzione che Gesù fa fra le pecore e i capri, in definitiva. Io ti chiedo questo: per quale motivo c'è questo, se vuoi, un giudizio, o viene messo in bocca a Gesù, è riportato dal Vangelo di Matteo? Ecco, vorrei un po' che mi si chiarisse questo. In più vorrei chiedere perché per Giuda Iscariota, il sicario, ci sono due tipi di morte. In un Vangelo viene detto che si impicca, negli Atti che si butta su un sasso puntuto e si squarcia il ventre. Io ho visto un quadro, un dipinto, in cui Giuda, per unire questi due concetti, è stato dipinto con una corda al collo, il ventre squarciato da dove escono demoni. E poi perché Gesù lo definisce il figlio della perdizione? Era meglio per lui che non fosse mai nato. L'ha detto Gesù o è stato messo in bocca a Gesù? Grazie.
Sentite, sono delle parole nei Vangeli su quali non possiamo essere sicuri che siano dette da Gesù, come sono arrivate a noi. Per una ragione: precisamente quando si tratta di queste cose così dure, così forti, perché sono scritti quando il confronto, lo scontro tra cristiani e giudei era più forte. E forse questo scontro si è espresso in queste affermazioni o in questo modo di dire. Forse. Non siamo sicuri. E, d'altra parte, lei parlava su Matteo la condanna finale. Pensi prima di tutto che non dice che non entrano nel cielo ma non entrano nel regno di Dio. Il regno di Dio è per queste persone, non è per le altre persone. Ma il regno di Dio è una cosa per questa vita. Ma mettiamo la cosa più radicalmente e senza macchiarsi, senza trucco, senza truccarsi. La sua domanda, mi pare, sia, se arriviamo fino a, in fine, esiste o non esiste l'inferno? E io rispondo, tale quale rappresentato dai predicatori, dai libri di teologia e tutto questo, non può esistere questo inferno. Io vi dico, perché prima di tutto, per quelle persone che si sentono male, non è dogma di fede l'esistenza dell'inferno. È definito che se una persona muore in peccato mortale, va in inferno. Ma non è definito che nessuna persona sia morta in peccato mortale. In tal modo che, al concilio precisamente, un vescovo, non so chi era questo tizio disgraziato, ha voluto che i redattori dell'ultimo capitolo della Costituzione sulla Chiesa, la dimensione scatologica, quando si parla dell'altra vita, eccetera, che si definisce che uno almeno è morto in peccato mortale. E nei modi, se lei cerca nelle atte del Concilio, troverà che i redattori gli hanno risposto che questo non è possibile da a definire, perché non sappiamo, non è possibile sapere. E ancora io aggiunto una cosa che è la più importante. L'inferno, tale come è spiegato tante volte, come una punizione senza fine, eterna, punizione eterna, è una realtà contraddittoria con l'amore e la bontà. Perché? Perché la punizione ha sempre una ragione d'essere, è un mezzo per ottenere un'altra cosa. Si può punire un bambino perché sia ben educato, si può punire un malfattore perché evitare, si può punire così via. Sempre la punizione è un mezzo, non può essere un fine. Perché una punizione che è un fine in se stesso, questo non può avere un'altra origine che la malizia, la perversione. E una punizione eterna non può essere mezzo perché, si è eterna, non diviene un'altra cosa poi o dopo. Mi spiego. Per questa ragione l'inferno tale quale è spiegato è una contraddizione. E allora perché si parlano della del gusano, del verme e della i denti, del fuoco, tutte queste sono è un linguaggio metaforico. È come quando un innamorato gli dice alla sua donna: le tue occhi sono delle perle. No, gli vado a sperlare. È un linguaggio metaforico. Mi spiego? Questo è un linguaggio metaforico per dire che le persone che fanno un male, Dio farà giustizia su queste persone. Come fa la giustizia? Questo non lo sappiamo. E da quello che non sappiamo, non indoviniamo non delle cose. Io raccomando molto un libro, senz'altro è tradotto in italiano, penso, di Jean Delimont, Il peccato e la paura. È tradotto in italiano, Jean Delimont. Jean Delimont, Il peccato e la paura. Sentite, sono due volumi di 600-700 pagine. Perché è un libro di Delimont. Il peccato e la paura, le péché e la peur, almeno che a mio avviso non è tradotto in spagnolo. E lui ha scritto prima uno sul peccato, sulla paura, la paura, semplicemente, come historiatore. E dopo questo due volumi sul peccato e la paura. E il libro è scritto prendendo come materiale i libri di catechesi, i sermoni dei predicatori dal secolo XIII al XVIII. E dove dimostra che il peccato c'è stato il grande argomento per ottenere la sottomissione del popolo. E vogliono ancora utilizzare questo argomento per sottomettere alla povera gente che dopo deve andare al psichiatra, al psicanalista, perché la paura, l'angoscia, è terribile questo. È terribile questo.
Bene. Domanda brevissima.
Sì?
Ci ha parlato di ipertrofia del potere e di atrofia del Vangelo. In questo ambito come si possono collocare i sacramenti?
Parlare lentamente.
Allora, nell'ambito dell'ipertrofia del potere e dell'atrofia del Vangelo, come si possono collocare i sacramenti?
I sacramenti. I sacramenti, prima di tutto, per spiegare, io ho spiegato tutto il tempo che mi hanno permesso spiegare, perché questa è un'altra questione. Prima di per capire i sacramenti, prima di tutto è assolutamente necessario definire bene la distinzione tra segno, simbolo e metafora. Se non definiamo queste tre cose, non è possibile capire. Non è possibile. No. Sì, ho parlato sui sacramenti qua. E ho detto per non sono segni, non sono metafore, sono simboli. E un simbolo è l'espressione di un'esperienza. L'espressione di un'esperienza, per esempio lo sguardo, è un simbolo. L'occhio non è un simbolo. Il bacio è un simbolo. L'espressività della faccia di una persona è un simbolo. Le comunicazioni più profonde della vita si fanno per mezzo dei simboli, non dei segni, neppure di metafore. Dei simboli. Perché quello che prima impara il piccolo bimbo, anche quando è ancora un feto prima della nascita, dal primo momento della nascita, come esprime la sua tristizia, la sua paura, la sua solitudine, piange, grida, o se si sente bene, dorme, una faccia di pace, di gioia. Questi sono i simboli della vita, i più importanti. Allora la vita cristiana anche ha i suoi simboli. I due fondamentali, da cui parla il Nuovo Testamento, sono il battesimo e l'Eucaristia. E adesso non è il momento per spiegare questo, il simbolismo dell'acqua e il simbolismo del pranzo, del banchetto, della cena, del mangiare insieme. Noi abbiamo la commensalità, in spagnolo diciamo la commensalia. E questo è un simbolo, condividere la stessa tavola, lo stesso pranzo, questo è un simbolo. E questa è l'origine dell'Eucaristia. Altri sacramenti si sono soltanto due cose. L'enumerazione di sette è fissata al secolo XII. Quindi, per esempio, il sacramento del matrimonio durante i primi secoli i cristiani si univano in matrimonio, come tu dici, cittadini dell'impero. Non esisteva. Quindi Gesù, quando alcuni preti leggono il Vangelo delle nozze di Cana e dicono Gesù ha fondato un signore che va a le nozze e non fonda un sacramento. Quindi questo si hanno aiutato, si hanno aggiunto dopo col passo del tempo. E ancora al secolo XIII e XIV si diceva che, per esempio, il sepelio, seppellire un difunto, la sepoltura, era un sacramento. Si è detto durante secoli che, per esempio, la nominazione dell'abate di un monastero era un sacramento. Quindi questo c'è stato durante tutto il primo millennio e fino alla fine quasi del Medioevo non c'è stato. La definizione ultima e formale c'è stata quella di Trento. Ma attenzione, quando io insegnavo questo ho detto un giorno: io voglio sapere se l'intenzione del Concilio di Trento c'è stato definire come dogma di fede la dottrina sui sacramenti. Ho letto tutte le atte del Concilio che parlavano dei sacramenti e non ha voluto espressamente. Quindi, quando qualcun libro di teologia, qualcun catechista, qualcun predicatore vi dica che i sacramenti sono sette, sono che tre imprimono il carattere, tutto questo appartiene alla fede, non appartiene alla fede, perché il Concilio di Trento non ha voluto espressamente definire. E questo si trova nelle atte del Concilio. E io ho letto giornate leggendo le atte del Concilio. E vi trovate nel libro di questo Simbolos de Fe, Simbolos de Libertà, è tradotto in italiano e ancora si può comprate questo libro. A Cittadella, Simboli di Libertà, è un capitolo dove spiego tutto questo.
Allora, credo che potremo continuare ancora per ore a sentire Pepe, ma lui, per la stanchezza e anche per noi per gli impegni, lo dobbiamo salutare, lo ringraziamo veramente per questa giornata veramente proprio bella e arricchente che ci ha dato. Grazie Pepe della partecipazione. Noi ci auguriamo che si mantenga sempre così giovanile, anche con quella memoria acuta, finissima per dire le cose, e speriamo che al più presto torni di nuovo fra noi per poter continuare a parlare di belle cose riguardanti...
E tornerò!
Bravo. Allora, il programma della serata si conclude qui, noi andiamo a celebrare in chiesa, chi vuole partecipare alla celebrazione aperta, poi la cena alle ore 8 e per chi vuole fare la visita al paese alle 9, alle ore 21 e 15 e l'appuntamento in piazza Bracaccini, alle 21:30 si farà la visita al paese delle cose belle da vedere. Ancora grazie a tutti e buona serata.